Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, all'ascolto della seconda parte de Il racconto di Natale di Auggie Wren di Paul Auster, letto e narrato da Giancarla Volpato e Giovanna Amore. L'autore è invitato da un editor del New York Times a scrivere un racconto per Natale. Paul è perplesso. Non vuole misurarsi con i fantasmi di Dickens. Trova insopportabili racconti sentimentali sul Natale. In ogni caso, non ha mai scritto un racconto su commissione. In crisi di ispirazione, confida le sue perplessità all'amico tabaccaio, Auggie Wren. Auggie si considera un artista. Da 12 anni si diletta a fotografare lo stesso angolo di strada per immortalare il passaggio del tempo. È ben felice di aiutare un collega e si offre di raccontargli la migliore storia di Natale di sempre, una vicenda di cui è stato protagonista lui stesso.
Era l'estate del 72. Un bel mattino, un giovanotto sui 19 o 20 anni entra in negozio e si mette a rubare qua e là. Un ladruncolo più patetico di quello non s'era mai visto. Defilandosi accanto all'espositore dei giornali, nell'angolo più distante, il ragazzo si riempiva di libri le tasche dell'impermeabile. In quel momento al banco c'era gente e quindi non lo vedevo. Ma appena l'ho individuato, mi sono messo a gridare. Lui è fuggito come una lepre e quando io sono riuscito a schizzare fuori dal banco, era già arrivato in Atlantic Avenue. L'ho rincorso per mezzo isolato, ma poi ho smesso perché ero scoppiato. E siccome il ragazzo in fuga era caduto qualcosa per terra, mi sono chinato a vedere cos'era. Era il suo portafoglio. Non c'erano soldi. Ma oltre alla patente c'erano 3 o 4 fotografie. Avrei potuto chiamare la polizia e farlo arrestare. Sulla patente c'era nome e indirizzo, ma non me la sono sentita. Era un povero teppistello e quando ho guardato le foto non sono riuscito a incazzarmi. Si chiamava Robert Goodwin. Ricordo che in una foto aveva il braccio sulla spalla della madre o della nonna. In un'altra aveva 9 o 10 anni, un gran sorriso in faccia ed era vestito da giocatore di baseball. Non me la sono proprio sentita. Probabilmente ormai era drogato. Un miserabile ragazzotto di Brooklyn senza arte né parte. Che me ne fregava, in fondo, di 2 tascabili da 4 soldi. Così ho tenuto il portafoglio. Ogni tanto mi veniva l'impulso di spedirglielo, ma poi rimandavo sempre e non mi decidevo mai. A un certo punto è arrivato Natale e io mi sono trovato solo, senza compagnia. Di solito il capo mi invitava a casa sua, ma quell'anno lui e la moglie erano andati dai parenti in Florida. Così, quella mattina, mentre ero seduto in casa un poco depresso, ho visto il portafoglio di Robert Goodwin sul ripiano della cucina e mi sono detto: «Che diavolo! Perché non fare una buona azione ogni tanto?» Così mi sono infilato il cappotto e sono partito per restituire il portafoglio di persona. l'ufficio era nel quartiere popolare di Borough Hill. Quel giorno faceva un freddo cane. Ricordo d'essermi perduto più volte prima di trovare la casa giusta. Da quelle parti sembra tutto uguale e si continua a girare in tondo nello stesso posto, convinti di essere altrove. Insomma, alla fine arrivo all'appartamento che cerco e suono il campanello. Silenzio assoluto. Penso che non ci sia nessuno, ma riprovo per essere sicuro. Aspetto un altro po' e mentre sto per andarmene sento arrivare qualcuno che strascica i piedi.
«Chi è?»
chiede la voce di una vecchia. Io rispondo che sto cercando Robert Goodwin.
«Sei tu, Robert?»
dice la vecchia. Poi sento sbloccare una dozzina di serrature e vedo aprirsi la porta. La vecchina ha perlomeno 80 anni, forse 90, e immediatamente mi accorgo che è cieca.
«Sapevo che saresti venuto, Robert. Sapevo che non avresti dimenticato nonna Ethel a Natale», dice lei, e si fa avanti con le braccia aperte.
Non c'era molto tempo per pensare. Capisci, dovevo dire qualcosa alla svelta. Così, prima di rendermene conto, ho risposto.
«Sì, nonna Ethel, sono venuto a trovarti perché è Natale».
Non chiedermi perché l'ho fatto. Non ne ho la più pallida idea. Forse non volevo deluderla, non so. Mi è venuta così. Ed eccomi lì a ricambiare il suo abbraccio sulla porta. Non le ho detto che ero il nipote, non in maniera esplicita perlomeno, ma era implicito. Però non volevo imbrogliarla. Era un gioco che entrambi avevamo deciso di giocare senza discutere le regole. Voglio dire, quella donna sapeva che io non ero il nipote. Era vecchia e svanita, ma non al punto da non accorgersi della differenza fra un estraneo e la carne della sua carne. Tuttavia era felice di fingere, e siccome io non avevo niente di meglio da fare, ero contento di reggere la parte. Così siamo entrati in casa e abbiamo passato la giornata insieme. Per inciso, l'appartamento era una topaia. Ma che altro ci si poteva aspettare da una cieca che doveva fare le pulizie da sola? Ogni volta che mi chiedeva qualcosa sulla mia vita, io le mentivo. Le dicevo che avevo trovato un buon lavoro in una tabaccheria e che stavo per sposarmi. Le raccontavo varie storielle e lei faceva finta di credere a tutto.
«Mi fa piacere, Robert», diceva annuendo e sorridendo. «L'ho sempre detto che prima o poi le cose si sarebbero aggiustate».
Insomma, dopo un po' mi viene una gran fame e poiché ho l'impressione che in casa non ci sia granché, vado al negozio più vicino e compro un sacco di roba. Pollo allo spiedo, minestrone, insalata di patate, torta al cioccolato e così via. Ethel ha due bottiglie di vino tenute da parte in camera da letto e così fra tutti e due riusciamo a mettere insieme una discreta cenetta di Natale. Ricordo che a forza di bere vino siamo diventati un po' brilli, così quando abbiamo finito di mangiare siamo andati a metterci più comodi in salotto. Siccome mi scappava la pipì, ho chiesto scusa e sono andato al gabinetto. A quel punto le cose hanno preso una piega completamente diversa. Era già abbastanza pazzesco fare la scena di essere il nipote di Ethel, ma quel che ho fatto dopo è stata una follia che non mi potrò mai perdonare. Appena sono entrato in gabinetto, ho visto 6 o 7 macchine fotografiche accatastate contro il muro, accanto alla doccia. Erano macchine 35 mm nuove di zecca e di buona marca, ancora confezionate nella scatola. Ho immaginato che fossero di Robert, quello vero, e che fossero il bottino di un colpo recente. Non avevo mai fatto una foto in vita mia, né avevo mai rubato nulla. Ma quando ho visto quelle macchine in bagno, mi è venuto di prenderne una, così, senza motivo. E senza pensarci due volte, ne ho presa una e sono tornato in salotto. Benché fossi stato in gabinetto pochi minuti, nonna Ethel s'era addormentata in poltrona. Troppo chianti, probabilmente. Fatto sta che mentre lei dorme di gusto come un bambino, io vado in cucina a lavare i piatti, e poi, pensando che fosse inutile svegliarla, decido di tornare a casa. Non potendo nemmeno lasciarle un biglietto di addio perché è cieca, metto il portafoglio del nipote sul tavolo, prendo la macchina fotografica e me la svigno alla chetichella. Fine della storia. Non sei più tornato a trovarla? Una volta, 3 o 4 mesi dopo. Mi sentivo così turbato per il furto della macchina fotografica che non avevo il coraggio di usarla. Perciò alla fine ho deciso di restituirla. Ma nonna Ethel non abitava più là. Non so che fine abbia fatto. Al suo posto c'era un altro inquilino che non mi ha saputo dire dov'era. Probabilmente era morta. Sì, probabilmente. Questo significa che aveva passato l'ultimo Natale con te. Suppongo di sì. Non ci avevo mai pensato. Hai fatto bene, Ughi. È stato un bel gesto verso quella vecchietta. Le ho mentito e l'ho derubata. Non vedo come si possa chiamare una buona azione. L'hai resa felice. E la macchina fotografica era comunque rubata. in realtà non apparteneva a chi l'hai presa. Per l'arte è tutto lecito, Paul? Non la metterei così. Però tu almeno hai fatto buon uso di quella macchina. Ecco, adesso la novella di Natale ce l'hai, vero? Sì, ho risposto. Penso di sì. Vedendo Oggy sorridere malizioso, con una luce misteriosa e intimamente compiaciuta negli occhi, mi è sorto il dubbio che la storia fosse tutta inventata, ma al momento di chiedergli se mi avesse preso in giro, ho capito che non me l'avrebbe mai detto. Era riuscito a farsi prendere sul serio, e quella era l'unica cosa che contava. Nessuna storia è falsa finché una sola persona ci crede. Sei grande, Oggy. Gli ho detto. Grazie per l'aiuto. È stato prezioso. Non c'è di che, mi ha risposto lui, continuando a guardarmi con quella strana luce folle negli occhi. D'altra parte, se non potessi confessarti un segreto, che amico saresti? Ti devo un gran favore. Figurati, scrivila come te l'ho raccontata e non mi devi un bel niente. Salvo il pranzo. Ah, certo, salvo il pranzo. Ricambiando il sorriso di Oggy con un sorriso, ho chiamato il cameriere e ho chiesto il conto.
Termina qui il racconto di Natale di Oggy Wren di Paul Auster, narrato e letto da Giancarla Volpato e Giovanna More. Vi auguriamo un sereno anno nuovo e vi aspettiamo per un nuovo appuntamento della rubrica Il Segnalibro per l'ascolto del romanzo Il Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.